Buon pomeriggio a tutti. La volta scorsa abbiamo visto il fallimento di Gesù a Nazareth. I suoi non lo accolgono e sempre dopo un fallimento, invece di abbandonare tutto, comincia un nuovo giro, più interessante. Dopo il primo fallimento a Cafarnao, che chiude la prima sezione del Vangelo di Marco e dove decidono di ucciderlo, lui cosa fa? Costituisce i dodici. Qui anche i suoi compaesani, Marco non lo dice, lo dice Luca, volevano ucciderlo a Nazareth, buttandolo giù dalla rupe. E Gesù cosa fa? Li manda in missione. Dopo ogni crisi c'è una crescita, un cambio di strategia e un approfondimento. Qui siamo alla terza chiamata dei discepoli. La prima era a seguirlo, la fede è seguire un paio di piedi. La seconda è perché seguirlo, per essere con lui. Se stai con lui che è figlio, impari a essere figlio. E quando impari ad essere figlio, conosci l'amore del Padre. Sei mandato in missione ai fratelli ed è nella missione che realizzi il tuo essere figlio. Tu diventi figlio se vai verso i fratelli, se no non sei figlio. Per cui la missione non è solo operazione dei missionari, degli apostoli, ma è di ognuno di noi che è inviato ad uscire dal proprio egoismo e andare verso il fratello. E solo allora diventi figlio, se vai verso il fratello. Nel brano di questa domenica vediamo la modalità dell'andare verso il fratello. Quella ragazza da marito che Gesù ha risuscitato qualche domenica fa nel Vangelo, il Vangelo dice che camminava. È lungo il cammino da fare per uscire da sé e andare verso l'altro, perché la vita è cammino. E poi diceva Gesù: datele da mangiare. Infatti, con il brano di oggi si apre quella parte del Vangelo di Marco che si chiama appunto del pane. Alla fine del Vangelo di domenica scorsa, Marco ci diceva che Gesù girava per i villaggi tutto intorno insegnando. Marco dice andava intorno come girando in cerchio per i villaggi, quindi avendo il lago di Galilea come riferimento e insegnando, didasco il verbo usato all'imperfetto. Questo dice probabilmente che questo percorso è durato a lungo. Il racconto però viene interrotto bruscamente da un presente storico. Dice Marco, e chiama innanzi i dodici, preparati dal rifiuto della sinagoga e dalla successiva predicazione, quasi fosse un'iniziazione. Gli apostoli sono ora chiamati per essere inviati e cominciò a inviarli a due e dava loro potere sugli spiriti immondi. Cominciò a inviarli, vuol dire che continua ancora. Già il fatto che Gesù giri tutto intorno al lago è il primo insegnamento. Non ci sono esclusioni. Questo girare di Gesù riguarda ogni persona. Tra l'altro, chiamando i dodici anche nel loro numero, come un nuovo popolo, Gesù manda queste persone che rappresentano già, per come sono costituiti, una novità. Dicono già qualcosa così dell'insegnamento. Non è tanto un insegnamento di chissà quale dottrina, se per dottrina pensiamo che vanno a portare dei volumi da leggere. Come Gesù che va attorno è l'insegnamento, così queste persone che andranno attorno sono già il messaggio, quello che il Signore vuole comunicare. Queste persone, i dodici, pochi capitoli prima aveva detto che loro erano paurosi, che non avevano ancora fede, sono persone che stanno faticando, eppure Gesù li invia. Gesù inviandoli due a due mette subito al centro che cosa ha nel cuore. Mandandoli due a due dice contemporaneamente più cose. Se arrivano due persone, più che guardare uno o l'altro, la domanda sarà su chi invia queste persone. Sul terzo che non si vede, ma c'è. Se io vado da solo, posso andare in nome mio. Se vado con qualcun altro, non vado in nome mio. E poi dice Marco, e comandò loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche. Sia l'incarico, sia la partenza hanno tutto il sapore di un esodo. Gli inviati possono infatti portare solo un bastone, che ricorda quello di Mosè, mentre il verbo della partenza è uscire, ed è analogo a quello usato da Marco quando Gesù esce dalla casa di Gairo. Inizia dunque un cammino di liberazione, di cui non è indicata la meta, se non indirettamente. è la conversione, da annunciare liberando le persone da spiriti impuri, demoni e malattie. Oltre a questo riferimento all'Esodo, le istruzioni agli inviati, per la maggior parte negative, possono rimandare a diversi ambiti della tradizione dell'epoca. Marco dice che Gesù comandò. Se il Signore comanda, vuol dire che in genere quando uno comanda qualcosa a qualcun altro è perché quell'altro non è che voglia fare proprio spontaneamente quella cosa. Se invece viene comandato, allora va fatto. Non portare nulla, dice Gesù. In genere quando uno deve viaggiare scrive anche l'elenco di tutte le cose che deve portare, perché poi ci si dimentica. Ma quando instauri una relazione con un'altra persona, cosa devi portare? Porti una corazza protettiva? Porti il mitra? Porti il denaro per comprare l'affetto? No, nulla di tutto ciò. È lì che c'è il posto per tutti, perché tu non sei ciò che hai, sei ciò che dai. E se hai cose, dai cose e sei quelle cose. Se hai nulla, dai te stesso e sei te stesso. Questo nulla è la cosa più divina, perché Dio possiede nulla, neanche il Padre. Non è neanche padrone di essere padre, perché uno è padre perché c'è il Figlio. Dio è dono, l'amore è dono, non è possesso. Ed è proprio qui la vittoria sul male del mondo. Questo nulla che non dà possesso, ma ti permette di dare te stesso. In Marco Gesù dice: portate il bastone. Il bastone è la prolunga della mano, è il principio di tutta la tecnica, il telecomando. Infatti chi ha il bastone comanda, perché raggiungi col bastone quello che non raggiungi con la mano. Il bastone richiama la croce, richiama il bastone di Mosè, quello che ha diviso il Mar Rosso, che ha permesso a questa gente liberata di attraversare il mare. Il bastone con cui Mosè ha percosso la roccia da cui è uscita l'acqua. Questo bastone sembra essere il niente, eppure la fiducia in questo niente consente risultati inaspettati. Se io mi fido di questo niente, posso attraversare anche il mare, posso avere anche dell'acqua dalla roccia. Poi dice Gesù: né pane, né bisaccia, né denaro. Il pane è la vita non è il pane che possiedi, è il pane che condividi. Quello che possiedi non lo mangi, se lo possiedi lo sottrai agli altri. Il pane posseduto uccide. Il pane sarà l'Eucaristia, la condivisione, questo è il vero pane. La bisaccia è la sicurezza del povero, perché le sue quattro cose almeno le ha. Il denaro è la sicurezza del ricco, con quello compri tutto. Per noi la nostra sicurezza è lo Spirito Santo, cioè l'amore. Non è né il denaro né la bisaccia. Lo Spirito del Padre che ci fa figli, quello è il nostro tesoro. E poi dice: calzati i sandali. I sandali, come il libro dell'Esodo ci dice, sono le calzature degli uomini liberi. E poi dice: non indossate due tuniche. Una ti basta, l'altra che hai sarà del tuo fratello. Il Signore non sta chiedendo delle cose impossibili, non dice di toglierti tutti e due le tuniche, ma non indossarne due. Quello che tu doni non ti toglie niente, anzi, tu vivrai e quello che tu doni sarà quello che è davvero tuo. Quando donerai te stesso, davvero ti ritroverai. Diceva loro: dovunque entriate in quella casa, lì dimorate finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi, in testimonianza per loro. Segue un'indicazione positiva, quella cioè di fermarsi laddove si venga accolti. Il termine casa, o oikia in greco, suggerisce un'accoglienza di tipo familiare, a differenza del luogo, il topos, che indica invece un luogo inospitale, al limite dell'ostilità e del quale appunto scuotere la polvere. Si tratta infatti di prendere le distanze dall'inimicizia che genera lutto e quindi contamina. Si evangelizza se e quando ci sia un ambiente amico e fraterno, una casa a partire dalla quale e sulla quale costruire una comunità. Quando uno parte con niente, ha bisogno di essere accolto. E noi abbiamo tutti bisogno di essere accolti, siamo ospiti. Se ci presentiamo così, gli altri ci accolgono. Noi cominciamo ad esistere come accolti. E cosa fanno quando ci accolgono? Sono come Dio, che ci accoglie. Quindi hanno già realizzato il Vangelo. Se uno viene armato da te, ti difendi. Se uno viene sprovveduto, tu lo accogli come fratello e sei già realizzato il Vangelo. Come il Signore, quando è venuto in questo mondo, la prima cosa che ha fatto è stata quella di essere accolto. E nel versetto 11 si mette in prospettiva anche la possibilità del rifiuto, che è previsto. Nel brano precedente si è visto cosa è avvenuto a Nazareth. Il rifiuto è messo in conto perché non si ha di mira il successo, ma che le persone possano sperimentare perlomeno una possibilità che viene offerta. A quelli che sono inviati non è chiesto che debbano fare chissà quali cose, che debbano riportare chissà quali risultati, contare quante persone ci sono. Nulla di questo. Anzi, dice Gesù che potrà capitare che non vi accoglieranno e non vi ascolteranno. Allora l'importante è che cosa fare di fronte a questo rifiuto. Gesù dice: fate in modo che anche il rifiuto, la non accoglienza, possa essere qualcosa che aiuti comunque quelle persone ad avere una nuova possibilità. Dice infatti: usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi. È il gesto che l'israelita compiva quando ritornava nella sua terra provenendo da una terra pagana. Questo è, dice Gesù, la intestimonianza per loro, cioè a loro favore, non a loro condanna. La tua non accoglienza ti fa quasi rimanere fuori da questa terra promessa, che è la fraternità. Prova a vedere, rifletti. Io ti sono fratello lo stesso. Chi non è accolto non si arrabbia, non maledice, non distrugge quelli che non l'accolgono. Anzi, Gesù darà la vita per quelli, cioè per noi. Un pensiero per oggi. In Marco c'è un particolare che lo contrappone a Matteo e Luca. Dice: egli ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, cioè un aiuto per camminare, escluso sia da Matteo che da Luca e, per inciso, pure da San Francesco per i suoi frati. Il fatto che questo riferimento sia stato soppresso negli altri due Vangeli tende a indicare che per i dodici il bastone non ricopre un ruolo decisivo come lo fu nella storia di Mosè e di Aronne. Anche loro erano in due. Secondo le norme rabbiniche, nel Talmud si dice: una persona non entri nel monte del santuario, cioè nel Tempio di Gerusalemme, con il bastone, con le scarpe, con la cintura del denaro o con la polvere sui piedi. Dunque si entra nel mondo per evangelizzare come fosse il monte del Tempio. L'annuncio stesso è come un atto di culto che non ha bisogno di strategie speciali, se non quella di essere eseguito in purezza. Per i dodici, dunque, andare verso la gente è come andare al Tempio, è come compiere un atto di culto, con la stessa fede e lo stesso amore nei confronti di Dio. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.